cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Juve a colori, supera l'esame Europa, supera nel senso che per qualche minuto, nel momento in cui la Juventus era sotto per 1-0 dopo il gol di Mbappé nel primo tempo, dopo 13 minuti, in quel momento lì e con il pareggio momentaneo del Maccabi Haifa. Scusate, non mi viene bene, ancora non sono abituato all'Europa League. Eppure stamattina Yves non mi hai neanche regalato una caramellina, e quindi probabilmente il problema è questo. Salutiamo intanto Yves, saluto anche voi, perdonatemi. Torna la messaggistica, fortunatamente esce dall'ospedale anche la nostra messaggistica 340-54-25-324, e quindi canale aperto per dialogare oggi, visto che sarete voi la mia caramella che mi addolcirà dopo l'eliminazione ufficiale dalla Champions. Fortunatamente, dico, meglio restare in una competizione europea, al di là dei discorsi retorici e di facciata, e andiamo a confrontarci con quelle che saranno le nostre nuove avventure europee. Si partirà a fine febbraio con una gara d'andata e di ritorno, sarà complicato anche quel percorso lì, ma io dico che questa Juve non può che fare meglio, se li avrà tutti. Poi ho appena ascoltato il vostro messaggio, l'ultimo messaggio dell'amico di Madrid, però mettiamoci anche d'accordo, facciamo stare in pianta stabile, mettiamo in pianta stabile 1, 2, 3, 4 giocatori tutti. Secondo me sono ancora un po' acignoli e quindi non tutti possono stare 90 minuti e rappresentare le certezze del momento. Anche perché l'altra faccia della medaglia è tenere in panchina fior fior di giocatori. Se stanno bene, chi metti? Devi fare un mix. Quindi attenzione, perché è facile sempre a parlare, meno a metterli in campo. Non sono uno che sta dicendo adesso non farli giocare. Però Pellegrini, dove ha giocato titolare, se a voi piaceva Pellegrini, mettiamolo tra gli errori di averlo ceduto, questo giocatore. Ma secondo me la Juventus deve puntare anche ad altro, qualcosa di superiore, qualcosa che possa essere una certezza continua, costante, sulla corsia di sinistra. Detto questo, soluzioni non facili, però prendo spunto dal quesito che ci ha lanciato il nostro ascoltatore. E adesso con i giovani che fare? Io dico che in mezzo al campo, il Fagioli di turno, il Miretti di turno possono alternarsi. Intanto, uno in un ruolo, uno in un altro, uno adattarsi più a un ruolo meno consono, l'altro ad un altro tipo di ruolo davanti alla difesa. Però confermarsi. Locatelli ha tirato fuori un po' le unghie, e nonostante l'errore che porta al gol, anche se anch'io condivido, come abbiamo detto ieri sera, che il passaggio di Rabiot lo mette in condizioni critiche di rischiare quella perdita del pallone. Oggi avremo altri ospiti, ma poi analizzeremo con calma questa partita, anche un po' tutte le partite con i nostri mister di turno, e passo volentieri al nostro sommario. Si chiude la Champions, si apre l'Europa League con le retrocesse di lusso proprio dalla Champions League. Dobbiamo aspettare questa sera per conoscere bene il tabellone, le squadre affrontabili, il grado di difficoltà, e poi lunedì ore 13 il sorteggio, che naturalmente seguiremo insieme in cose di calcio. La carta chiesa per guardare a gennaio con fiducia, a sorpresa, con molta sorpresa. Dobbiamo capire anche che modello di comunicazione è questo, nel senso, il rischio è sicuramente ponderato, ma c'era stato detto che Chiesa aveva saltato degli allenamenti, che l'avremmo ritrovato al massimo a Verona, se a Verona. Poi cambiare le carte in tavola si può sempre, non la vedo come una pretattica vincente, per spaventare l'Inter, per spaventare il Paris Saint-Germain, per ritrovare i minuti giusti ci mancherebbe. Diciamo che è andata bene rivederlo, però questo è il mio punto di vista. E arriveremo poi al quesito di oggi e poi parleremo anche un po' di Juve-Inter. Tornano, l'ho annunciato ieri sera proprio mister Allegri, Bremer, Di Maria e Vlahovic. Non ci sarà ancora in mezzo al campo Paredes, quindi motivo per cui immagino che si possa confermare un giovane. Diciamo, né troppo né poco, basterebbe riavere, senza guai muscolari, senza cicatrici che rispuntano, eccetera, eccetera, basterebbe riavere almeno gran parte dei giocatori che la Juventus, che Allegri, pur allenandoli male, perché so che poi dite le allenati male, è colpa sua, è la preparazione, è tutta una questione, è un lavoro di gruppo, lavoro di squadra, si vince di squadra, si perde di squadra, e quindi qualcosa non ha funzionato, purtroppo. Non ha funzionato neanche il mercato, perché a questo punto io eviterei di andare a comprare giocatori già molto acciaccati. Io che negli ultimi anni sono stati acciaccati, perché se abbiamo dovuto aspettare Rabiot X anni, dopo che non aveva giocato al Paris Saint-Germain, se dobbiamo aspettare quello e quell'altro, stiamo diventando una casa di assistenza. E quindi non va neanche bene, non possiamo permetterci di aspettare troppo tempo. A quel punto facciamo una scelta sui giovani, punto e basta, e risparmiamo anche dei soldi. Detto questo, Juve-Inter, la carta chiesa, si chiude la Champions, si apre l'Europa League. Io vi chiedo, a questo punto, chi merita, doveste scegliere un nome, vedendo quello che potrebbe essere già Juve-Inter domenica sera, la necessità, chi merita di essere confermato tra i giovani? E poi, come avete letto la carta, giocare la carta chiesa, la mossa chiesa, come l'avete letta? In molti in sala stampa ci interrogavamo su questo aspetto e ci siamo dati una risposta. Sta bene, non è stato un rischio, cioè un giocatore che è da dieci mesi che ha cominciato la rieducazione per recuperare dall'infortunio e dall'intervento. In 10 mesi diciamo che il rischio è minore rispetto a quello di un Pogba magari buttato nella mischia. Però come l'avete letta? Però è giunto il momento, io quest'anno l'ho trascurato un po', ma perché questo campionato compresso, so che anche lui avrebbe avuto poco tempo, ma torno volentieri a presentargli il conto, a farmi presentare il conto da grande tifoso qual è il nostro Sandro Pellò, comunicatore Juve. Tu ci devi comunicare quello che non hai comunicato in questi 3 mesi. Quanto tempo ti basta? 2 minuti? Un giorno? Quanto tempo vuoi? Ciao Sandro, che piacere rivederti.
Ciao, stai bene? Tutto a posto?
Ma guarda, sono interdetto. Già il termine potrebbe infastidirti. Sono interdetto perché non so se essere felice, se rispecchio il tuo umore, se rispecchio l'umore della maggioranza dei tifosi juventini. Cioè, la dici bianco e nero, la dici nero e bianco. Curami tu. Dai, 2 o 3 giorni,
allora,
di tempo,
diciamo,
per curarmi.
Che uno che per 3 mesi ha 39 e mezzo di febbre, un giorno si sveglia con 37 è contento, 37 e mezzo è contento, no?
Si alza già dal letto, dici
va
tu.
Meglio. Però abbiamo perso, mi sembra di ricordare che l'unica cosa che conta sia vincere, e siamo usciti dalla Coppa che ci piace di più, tutto sommato, nel modo peggiore che io ricordo. Cioè, faccio fatica, cioè, ricordo quando non abbiamo giocato la Champions, ma quando abbiamo giocato la Champions faccio fatica a ricordare
5 sconfitte.
Ma porca miseria, è una vittoria con una squadra israeliana che ha preso 7 gol dal Paris Saint-Germain, 6 gol dal Benfica, cioè delle squadre forti, perché il Benfica è molto forte. Ha preso 7 valanghe di gol e noi, peggio di così, cioè una Champions più brutta di questo, non riuscivo neanche a immaginarmela, proprio la peggiore di sempre. Peraltro dentro a 3 mesi, no, è un po' che non ci vediamo, però io credo che la Juve di questi mesi sia veramente la peggior Juve degli ultimi anni. Non mi sono mai tanto rotto i maroni come guardare la Juve giocare al calcio in questi mesi.
Ho fatto bene a lasciarti tranquillo.
Ma no? Sì, fratello, ti ringrazio, ti voglio bene, però... Ma ti sei reso conto cosa abbiamo visto in questi mesi? Delle cose terrificanti, brutte, noiose, anche quando vincevamo, poche volte che abbiamo vinto.
In quei 20 minuti in cui giocavamo a calcio, perché c'è questa regola dei 20 minuti, no?
Bravo,
in cui poteva capitare tutto e niente.
No? Ma era calcio quello, era un'altra cosa. E abbiamo lasciato 7 punti con Salernitana, Monza e Sampdoria, una squadre che farebbero fatica in B. E soprattutto peggio della Juve di Pirlo, peggio della Juve di Sarri, cioè, la peggio Juve ever.
Senti, questa Juve che si guarda allo specchio, che cosa vede? Dai, agiamo di fantasia. Cosa vede? La Juve si affaccia, la squadra, la foto di gruppo.
Beh, no, allora...
E compare paradonna. Che cosa?
Paradonna, non vede quello che avrebbe voluto vedere, nel senso, questa squadra nasceva con l'idea di portare un gigante del calcio a centrocampo, che si è rotto al terzo allenamento, Pogba, di portare una star veterana a fine carriera, ma cacchio, noi ne abbiamo trovati di fine carriera che ci hanno fatto felici, e che quando non era rotto si è fatto squalificare. Chiesa è tornato ieri dopo un anno, io non so cosa è successo, ma com'è possibile tornare dopo un anno? Ma cosa gli è successo a quel ragazzo? Cioè, è tanto un anno per quell'infortunio.
Sì, sì.
È troppo, per più per uno giovane, no? Capisci? Succedesse a me, sto con la stampella per un sacco. E quindi, come dire, con 12 a 6, questo è sicuramente una scusante. Non abbiamo mai visto quella Juve lì. Abbiamo dovuto pescare tra i ragazzi dell'Under 23, che adesso siamo innamorati, ed è giusto, ieri Fagiolino mi è piaciuto un casino, tantissimo, però l'Under 23 è una squadra di metà classifica di Serie C, no? Come dire, Fagiolino infatti ha fatto carriera in Serie B, però insomma, ragazzi, noi volevamo innamorarci di Pogba, di Di Maria, di Bremer.
Sai cosa mi ha colpito ieri, sì, tra gli assenti? Che quelli che, tra virgolette, abbiamo acquistato al Paris Saint-Germain erano tutti rotti. Cioè Ken, Paredes, Di Maria.
Statisticamente erano rotti tutti.
Tutti, cioè, quindi dici...
Erano rotti tutti, l'elenco dei rotti.
Erano 12. 12 più Danilo squalificato, tra l'altro.
Impressionante.
Quindi ti mancava la squadra. Se quella squadra
non ne parlo neanche, perché è talmente assurda, non lo so, una domanda, ma qua mi interesserebbe vedere le polizze assicurative della Juventus. Probabilmente
i bonus malus delle polizze assicurative, sai che non è...
c'è l'assicuratore che si è impiccato tra...
sì, il consulente assicurativo ha cambiato lavoro, è andato anche lui, è infortunato anche lui, non risponde al telefono. Senti,
dopodiché abbiamo 37,5 di febbre, ieri abbiamo secondo me ai punti meritavamo anche di vincere, no? Poi dopo Mbappé ha fatto la assoluta e totale differenza, e avrebbe potuta farla anche contro il Bayern o contro il Liverpool, perché quei giocatori lì sono un'altra cosa,
un'altra dimensione.
Beh, li abbiamo avuti anche noi quei giocatori lì che vincevano le partite da soli, no?
Infatti li giudichiamo con cognizione di causa proprio per questo motivo qua, cioè ti rendi conto cosa manca poi in certi
momenti.
Certo,
noi la rimonta sull'Atletico Madrid senza Cristiano Ronaldo non l'avremmo mai fatta, l'ha fatta Cristiano Ronaldo, e posso raccontarti, ci possiamo ricordare cose di Tevez, queste cose che quei giocatori lì vincono anche le partite da solo. Ecco, oggi noi non ne abbiamo, almeno di giocatori che vincono le partite da solo, forse speravamo di averli. Di Maria potrebbe vincere le partite da solo, Vlahovic potrebbe vincere le partite da solo, ma sono rotti. E quindi,
Senti, 37,5 mi insegna la nonna, a 3 giorni dalla partita con l'Inter, bastano poche aspirine e pochi recuperi e diventa una partita interessante per togliersi, speriamo, qualche sassolino dalle scarpe.
Guarda,
cosa diceva tua nonna?
Molto semplicemente, io non sono un grande esperto, però sai che cosa mi è piaciuto ieri?
Sì.
Che mi ha convinto e che mi fa stare un po' meglio di quando avevo 39. Comunque ho perso alla fine, comunque ho perso e sono uscito.
Sì, sì, a me pesa la quinta sconfitta, poi ragioniamo su come mi ha risposto Locatelli.
Sì, in conferenza. Però ieri correvamo. Sì. Cioè in questi 3 mesi non abbiamo mai corso, cioè qualunque squadra di pellegrini, le Sampdorie e i Monzi che incontravamo correvano il doppio di noi. Ieri correvamo anche più del Paris Saint-Germain.
Stai parlando, ecco, volevo chiederti questo, stai parlando di velocità relativa o assoluta?
Di atletica, di sport, è uno sport, sono corpi in campo, che è uno sport ad alto contenuto di abilità tecnico, perché è uno sport molto complicato da un punto di vista tecnico. Trattare una palla con i piedi e con la testa è difficile, però è uno sport, quindi la gente corre. Pirlo, quel fenomeno che era Pirlo e che tutti ricordiamo, i lanci, le aperture sull'X-Steiner, le punizioni meravigliose, quel fenomeno che era Pirlo, era un giocatore che correva più di tutti gli altri in campo, faceva più di 12 km a partita. La media di un giocatore in campo è intorno ai 9-10,
sì.
Sì, un buon giocatore fa 9 km, raramente arriva.
Un ottimo giocatore
era fisso sui 12. Fisso sui 12, era in perenne movimento.
Sì.
Perenne movimento.
Con e senza palla. Con e senza palla.
E ieri ho visto questo. Ho visto Fagioli, Locatelli, Rabiot, Sandro, tutti. Cuadrado, che mi commuove quel giocatore. Mi commuove Cuadrado, perché è evidente che è cotto, non ce la fa più. Ma quale giocatore al mondo deve fare il difensore, il centrocampista e l'attaccante? È tra i più pericolosi che abbiamo in attacco, ma è un terzino.
Sì.
Poi il secondo gol l'avrebbe preso chiunque, anche Alexander Arnold prendeva quel gol lì. Aveva una prateria, quello, gli ha fatto un passaggio che, guarda, facevi anche tu quel passaggio.
Senti, quando parlavi di corsa, mi è venuto in mente che ha corso tanto, ma non per agganciare quel marziano che si chiama Mbappé nel primo gol. E, al di là del primo gol, al di là del scotto da pagare anche per Gatti, mi sembra che la squadra abbia corso, abbia avuto un atto rivoluzionario d'orgoglio, quantomeno. Cioè,
sì,
ragazzi,
sì, sì,
perché si temeva anche, cioè, il 6-1 del Benfica contro gli altri, dicevi.
Sì,
per fortuna che non hanno capito la regola, perché hai sentito Donnarumma che non sapeva che dovevano fare un gol ancora per qualificarsi. Queste cose mi lasciano allibito a certi livelli, cioè capisco quando giocavamo.
Credo che il sesto l'abbiano fatto all'ultimo.
Sì, negli ultimi. Sì, certo.
Però il sesto ne hanno fatti negli ultimi due minuti. Certo che qualcuno in panchina con la radiolina, non c'è più la radiolina, però con la radiolina sì, avrebbe dovuto dirglielo a quei ragazzi. Non si sono ammazzati. Ho visto non si sono ammazzati per fare il terzo gol. Che parliamoci chiaro, non è così difficile farci un terzo gol quando hai quei giocatori lì davanti. Quando ha fatto quel gol, ho vissuto la stessa cosa che avevo vissuto all'andata quando ha fatto gli altri due.
Mamma mia,
e ho detto: che cazzo ci devo, cosa ci potevano fare? Ti dico, mi è venuto da dire, magari Bremer non se lo faceva andare via così, però come fai? Ma non è solo che gli ha fatto il tunnel, ha retto, che lo tratteneva, e che poi ne ha saltato un altro in condizioni difficilissime, l'ha messo in un angolo.
Sì, ha fatto scivolare davanti Locatelli, e diciamo che, guardando le sue partite, è dal vivo oltretutto, sì. Capisci che lo perdi di vista anche tu solo con gli occhi dall'alto della tribuna.
Ma scusa, tu eri allo stadio?
Sì, ero allo stadio.
Dopo non c'ero ieri, non potevo andare. Ma gli abbiamo battuto le mani alla fine, che poi magari l'anno prossimo viene da noi o no?
Questa
come
potrebbe essere una
notizia.
Guarda, applausi all'inizio per Messi.
No, dovevamo farli a Mbappé gli applausi.
Mbappé, fotografia Mbappé e Chiesa che si scambiano la maglia, bel gesto. Ecco, come l'hai letto il ritorno di Chiesa? Perché ci ha tenuto tutto un mistero il ragazzo. Se ipotizzavamo...
l'ho visto...
La carta jolly della...
minuti. Mi sembrava che ci avesse una voglia, povero ragazzo, di buttarla dentro. A me piace quando si ingobbisce un po' sulla palla, si incrugna sulla palla. Non sempre gli entra il dribbling, ma poi vince il rimpallo perché è cazzuto. Cioè, Chiesa mi piace molto, penso che sia una grande coppia d'attacco Chiesa Vlahovic, che doveva essere l'idea iniziale. Chiesa Vlahovic,
Abemus Juve, potremmo dire da gennaio, è quella la scelta, la cosa? Carta che Abemus Juve avremo, cioè abbiamo la Juventus.
Speriamo.
Quanto cambierà la Juventus? Non pensi che la società si stia giocando la carta, ok, abbiamo sbagliato, hanno sbagliato, cioè ci assumiamo un po' di responsabilità, poi camuffate, messe un po' sotto il tappeto, ma da gennaio, sempre che non succeda nulla, non cambia veramente l'identità di questa squadra?
Ragazzi, ieri ce n'erano fuori 12, cioè è una squadra più una riserva, cioè, quindi voglio dire, se mai tornassero tutti, avessimo la rosa completa, hai delle varianti di gioco incredibili. Noi avevamo una grande rosa quest'anno all'inizio della stagione, sulla carta, nel fantacalcio, sulla carta, avevamo una grande rosa con delle scelte incredibili, perché avevi Di Maria, Kostic, mi è piaciuto ieri, Chiesa.
Anche lui si fa la corsia.
Abbiamo dovuto ravanare nel barile dell'Under 23 e essere felici per Miretti, Ilin Junior e così via. Ieri poi sono entrati due che non sapevano neanche chi fossero, Barbieri, sì, e quell'altro. Ogni tanto ne salta fuori qualcuno.
la necessità, fra un po' vedevo anche te, ti avrei riconosciuto dalla barba eventualmente.
Te mi riconoscevi, soprattutto perché non sono così veloce, quindi si vedeva.
Ma serviva una mente in mezzo al campo magari. Senti, a questo punto l'Europa League... Locatelli ci dice adesso ce la vogliamo andare a vincere.
Ma certo, per carità, poi nello sport la regola dello sport è che partecipi a una competizione per vincere, quindi si deve cercare, magari vediamo anche qualche bella partita, siamo in buona compagnia, ragazzi, c'è anche il Barcellona, c'è il Manchester, no? C'è anche lo United, giusto o no? Sì. C'è un po' di gente, insomma.
C'è una signora Europa League, cioè, attenzione.
Sì, una signora Europa League è tutt'altro che facile. Certo, ragazzi, comunque è la Coppa degli Asinelli, ma noi ricordiamo in modo con grande felicità quando vincemmo la Coppa UEFA. E se sei in una competizione la devi giocare per vincere. Questo girone, poi col senno di poi, uno dice, caspita che brutto sorteggio ci è anche capitato, perché il Benfica mi è sembrato davvero una squadra forte, che gioca un bel calcio e non a caso è andato a pareggiare a Parigi, ha pareggiato in casa, cioè non è una cosa. È certo che la Juve che avevamo sul foglietto all'inizio della stagione, doveva lei far paura al Benfica e al Parigi.
Certo.
Senti... Fai paura con Fagioli e Miretti, che hanno giocato bene, sono bravi, ma non gli fai paura.
Ecco, chiedo anche a te, però nel frattempo ti devo girare, qui ti pretendono, cioè non è una base musicale. Mi saluti tanto il grande, l'ho letto adesso, Pellò, che non sentivo dai tempi di Basport di Radio Popolare, confermi? Grazie, Giorgio da Crema.
Certo, sì,
Giorgio da Crema.
In un'altra vita.
Ha resistito, nonostante ti abbia ascoltato tanti anni fa.
Guarda, non so chi sia, mi farebbe piacere conoscere, gli mando un abbraccio clamoroso e un pebacco.
Un pebacco.
Cosa vuol dire? Un pebacco.
Un pebacco, sì, immagino anche. Senti, Io ho chiesto, cioè anzi, dei vocali ci dicevano adesso che Allegri non si permetta di far scomparire già con l'Inter i giovani. Ma chi è che deve giocare domenica o da domenica in poi? Da casa molti. Io confermerei Fagioli e far giocare Chiesa ieri per me vuol dire che necessità fa virtù. Chiesa è stato messo per far passare in secondo piano le 5 sconfitte. Faccio sempre incrocio un po' i vari temi, te li leggo velocemente. L'errore non è stato dare il prestito a Pellegrini, che ieri ha giocato, si è qualificato con la sua squadra, eccetera, ma rinnovare De Sciglio, un giocatore di 30 anni, per nulla affidabile. Salve direttore Sasha da Viterbo, io Gatti, Miretti e Fagioli li confermerei tutti e tre titolari. Come si deve comportare Allegri? E poi un'ultimissima domanda. Cambierà la Juventus entro giugno o cambierà tanto o poco, secondo te, l'anno prossimo?
A entro giugno, addirittura dici dopo tutta...
Sì, dimmi la tua. Ho sintetizzato la domanda. Ho fatto la sintesi della sintesi della domanda, critica.
Sì, io credo di sì, onestamente. E fammi dire, spero di sì, perché... sono un allegriano storico, ma il mister quest'anno non ce l'ha fatta, non ha in mano la squadra, non l'ha mai avuta in mano, non ha mai avuto l'idea, perché il vero problema è che tu puoi andare a Lisbona e scoprire che il Benfica è una squadra molto forte e non ti fa toccare la palla. Ma non puoi lasciare giù punti con la Sampdoria, col Monza. Secondo me doveva saltare dopo Monza. Monza è stata un punto bassissimo, però questa roba che la Juve non cambia a metà stagione mi convince tanto. Cosa
ci sono
vuol dire?
Problemi più seri? Ci sono problemi più grane più serie?
Nella Juve?
Sì.
Beh, allora, dal punto di vista tecnico il problema
è un problema serio. Certo.
Il problema è quello lì, dal punto di vista tecnico il problema è quello lì, che poi, per carità, lo capisco anch'io, c'è un contratto, devi rispettare i contratti e tutte queste robe qua, quello è un contratto pesante, non puoi far finta che non ci sia, c'è il diritto del lavoro che lo protegge, per fortuna, però questo allenatore non ha in mano la squadra e non mi sembra la persona in grado di rilanciarla. Poi sui giovani stanno lì, tanto ragazzi qua si continuano a rompere tutti, vanno e vengono. Secondo me è diverso Fagioli rispetto Miretti, Sulè e quegli altri. Fagioli è un giocatore maturo, è un giocatore che già può andare e venire dalla prima squadra. Certo, avremmo dovuto volere Pogba, non Fagioli.
Certo. Però... Vabbè, l'alternanza, magari quelle poche partite però, che avrebbe saltato quello o quell'altro.
Mi sembra un po', ma è l'anno in B che è diverso che gli anni in C, sono un'altra cosa, c'è poco da fare. Perché poi Miretti ci piace, gli voglio bene, però quando ha avuto due palle gol
le ha tirate sull'avversario,
spaccava la porta, e Miretti non la ce l'ha fatta, ma bravo che sei arrivato lì, però Miretti mi deve aiutare a vincere con la Sampdoria, per vincere col Benfica e il Paris Saint Germain non basta Miretti, ci vogliono Pogba, Di Maria, Vlahovic, Bremer
e gli altri. Senti, ti saluto, però voglio vedere l'ultimo scatto, fotografia. Conte vuole tornare alla Juve, mi fai una faccia?
Io nella mia vita ho avuto solo una volta la sciarpa di un allenatore, c'era scritto inchinatevi al Conte, era bellissima, l'ho tenuta per tutta la 3 anni.
E quindi la rimetteresti?
Grande allenatore vivente.
E quindi la rimetteresti al collo, ho già capito, è già lì, è già lì sulle spalle,
molto volentieri,
alle tue spalle.
Conte con questa squadra era attaccato al Napoli, era sotto al Napoli di qualche punto, pronto a massacrarlo nella seconda parte della stagione, e probabilmente usciva comunque dalla Champions.
Sandro Pellò, ripartiamo da qui, fammi finire questa settimana di straimpegni, poi non ho conferenze, ci faremo delle belle chiacchierate. Saremo
chiamami,
a tua
disposizione. Io sono solo contento. Ciao,
e così
ciao.
Mi racconti anche quell'avventura Radio Popolare, di cosa ti occupa.
È la storia della satira nello sport, nel calcio, la prima trasmissione realmente satirica in anni in cui
in
lo
anni.
Sport roba molto cupa e seria.
Mi interessa abbinato anche alla nostra Juve, così mi fai
dove è nata la
Jalappas, è vero. Vedi, c'è chi fa carriera e chi diventa Sandro Pellò.
Lavora, voi radiofonici.
Ah, grazie, finiamo con la polemica in diretta. Alla prossima, ciao Sandro Pellò, grande. Ciao, alla prossima. Noi abbiamo anche superato di qualche minuto, ma ne valeva la pena dopo 3 mesi. Era infortunato sto ragazzino e non si faceva mai trovare, no, è colpa nostra. A tra poco, cose di calcio, il quesito. Come avete letto la mossa Chiesa e chi deve giocare dei giovani? Tutti, 1, 2, 3, 4, 5. Contro l'Inter, ditemi la vostra. La messaggistica funziona 340 5425 324. Tra poco un amico di un giocatore che ieri sera era in campo.
Cose di calcio.
Juve comincia tutta un'altra storia, perde ma convince, grazie al Benfica va in Europa League. E Chiesa torna in pista dopo 297 giorni di stop, subito scatti e rabbia, davvero una bella sorpresa. Non pensavo, anzi ritengo, ho ritenuto ieri sera vedendolo con la tuta, non toccava il pallone nel prepartita, quindi un rischio eventualmente, soprattutto perché c'era stato detto che non alla vigilia era stata organizzata qualche settimana fa una partita per lui, forse che i tempi non erano ancora maturi, magari portarlo in panchina a Verona, invece anticipando i tempi. potrebbe addirittura a questo punto anche giocare dall'inizio, o forse per la filosofia di Allegri aspettare il suo momento dalla panchina, far scendere un po' il ritmo degli 11 in campo dell'Inter domenica sera e poi tirare fuori la freccia Chiesa per la partita, per il derby d'Italia. Pogba, semplice infiammazione, così aggiorniamo anche su questo dato. Il professor Tencone, così a Tutto Sport, la visita a Pittsburgh non deve allarmare, ma il menisco rotto è stato stimolo irritativo per un mese e mezzo. Allora, vuol dire che è una conseguenza quasi naturale, perché stavo anche già sentendo, si è rotto, si è fatto male allenandosi, cioè tanto che ieri gli hanno parlato dei campi di Vinovo, che non si allenano più a Vinovo, ma può essere un errore ovviamente solo di memorizzazione della struttura in cui la Juventus si allena, ci mancherebbe. Ma ripensare che siano sempre solo i campi di Torino a far male alle ginocchia, allora quando siamo andati in finale di Champions cos'erano? C'era un'altra erba? Erba migliore di quella che c'è adesso? A volte anche la categoria, me compreso, esagera un po'. Vlahovic, missione rientro con l'Inter, così ci è stato detto dall'allenatore, ma a questo punto bisogna prendere tutto con beneficio d'inventario, ma la rabbia e la delusione rimangono. Donnarumma shock, perché non avevamo capito di dover fare ancora un gol per il primo posto, non ti immaginavi, a parte che i giocatori non si informano mai, quindi sei superiore, va bene, ma neanche la squadra di Tudor, l'Olympique Marsiglia, sapeva che sarebbe passato col pareggio e ha subito il gol, ma ha tentato di andare in Champions da primi in classifica. Brivido Gatti, Muro, Marquinhos ieri sera, andiamo a vedere un po' le pagelle. Szczęsny 6,5, condividete? Gatti si becca al 5, ma di fronte aveva il mostro sacro di cui abbiamo già detto. Bonucci 7, al di là del gol mi sembra un mezzo punto di troppo. Alessandro 5,5, mi sembra un mezzo punto di meno. Quadrado 6,5, Fagioli 7,5, Locatelli 7, per me meglio Locatelli, se volete sapere la mia. Rabiot anche per i tentativi, cioè per i rischi che si è assunto. Rabiot 7, Kostic 5, un po' troppo basso, Miretti 7, forse 6,5, Milik 6, sì, e Chiesa 6,5 per il suo rientro. Allegri 6,5, andiamo a leggere solo il giudizio su Allegri. Una delle migliori uscite stagionali. Bianconeri non sfigurano affatto contro una delle candidate al successo finale in Champions League. Allora, Paris Saint-Germain un po' col freno tirato, però dovreste anche poi spiegarmi come mai abbiamo giocato forse le migliori partite, 20 minuti col Benfica, bene il secondo tempo col Paris Saint-Germain, nel complesso benino per tutta la partita col Paris Saint-Germain, seppur con la qualificazione in testa e la qualificazione già ottenuta. Ripartirei, anzi andrei a chiamare l'ospite, perché vi ho detto ed è arrivata conferma, oggi ci concentriamo su un giocatore che era in campo. E ci faremo dire da lui, che è un caro amico di famiglia, un caro amico dello stesso giocatore, che è già due volte che gioca nella stessa posizione da rifinitore dietro Milik, se è il caso di confermarlo, di far giocare i giovani, di non bruciarli. Vogliamo sentire l'umore di chi conosce molto bene la famiglia Miretti. Diamo il benvenuto a Paolo, amico della famiglia Miretti, juventinissimo, ancora prima di nascere, vero Paolo?
Verissimo, sì, sono nato juventino proprio.
Ciao Paolo, intanto. Ciao a tutti, questa è Radio Bianconera, ci ascoltavi ogni tanto o solo adesso che Miretti sta giocando?
No, io ti dico che non vi conoscevo comunque, perché comunque io seguo tanto cose private, quindi un po' vi conoscevo.
Un po' ci conoscevi, adesso non potrai fare a meno, attenzione che è una malattia, ascoltare tanto Radio Bianconera. Senti,
una
intanto
malattia ce l'abbiamo già, siamo juventini.
Ma è una bella malattia. Oggi un ascoltatore, un esperto, un comunicatore, ha detto ieri sera, tu eri allo stadio per caso ieri?
Sì.
Ah, eri allo stadio. Dai, dammi il tuo giudizio sulla partita, perché noi giornalisti, sai, abbiamo sempre la puzza sotto il naso. Il tifoso, l'amico del calciatore che gioca in campo, in questo caso amico di Fabio Miretti, e non solo suo ma anche della famiglia, che tra l'altro saluto, persone squisite. Ti chiedo,
veramente,
ti chiedo, la partita la guardi con un occhio speciale? La guardi con un po' di filtri in più o meno filtri rispetto a noi giornalisti? Che partita è stata? Intanto partiamo dalla partita della Juventus, da tifoso.
Allora, ieri come tifoso devo dire che forse di quest'anno è stata la partita dove mi ha soddisfatto di più.
Quindi vuol dire che vai spesso allo stadio?
Io vado allo stadio dal 1994.
Ma tutte le partite? Non hai saltato la
nulla? Abbonato, sì sì.
Abbonato? Che settore?
Abbonato dal 94. Ero sempre stato Curva Nord.
Curva Nord. Sì, quindi sei quelli col petto nudo, con le bandiere fumogene?
No, io vado più lì a sostenerla e a guardarla soffrire, a spingerli in silenzio.
Ho capito.
Tornando alla partita di ieri, francamente è stata forse la partita dove sono uscito, nonostante la sconfitta, con il cuor più leggero. Perché ho visto una squadra con più idee, con più voglia, con più unità. E secondo me avremmo anche meritato qualcosina in più. Abbiamo pagato due errori difensivi, che ci sta, perché anche magari con i giovani può capitare, tipo il primo gol di Mbappé. Però potevamo capitalizzare subito qualche occasione che si era presentata. E comunque ho visto un bello spirito ieri.
È vero. E allora che cosa è cambiato? Cioè, visto che potrebbe essere sempre colpa di Allegri, visto che è colpa dei giovani che non hanno esperienza, visto che è colpa di alcuni che remano contro, avrai letto, sentito tutto quello che si dice, che magari poi indagheremo se infastidisce anche i protagonisti. Ti dico, cos'è cambiato? Come fa a essere la Juventus, a cui ne mancavano 12 ieri?
Sì. Ma io ti dico una cosa, secondo me è una questione di tempo, perché non so, è come se piano piano nelle difficoltà, dove veramente tocchi il fondo, non è che di colpo tiri fuori qualcosa, ma da ogni partita tiri fuori qualcosina. E secondo me ieri si è trovato un pochettino il bandolo della matassa, perché cioè, abbiamo passato dei momenti tipo col Monza, con la Salernitana, per non parlare col Maccabi, in cui non si sapeva bene cosa fare. E quindi piano piano si è trovato un pochettino il bandolo della matassa e piano piano secondo me ne stanno uscendo, perché prima era tutto sentenziato, c'era una partita subito giù a dare dentro, c'era l'altra partita subito giù a dare dentro, invece adesso secondo me piano piano si stanno vedendo i miglioramenti piccoli che ci sono, e si sta partendo da lì. Secondo me non è tanto il fatto cosa è cambiato, sta cambiando.
Doveva maturare qualcosa, deve ancora maturare qualcosa.
Sì, perché secondo me abbiamo, anche da parte della tifoseria, anche dalla società, della squadra, avevamo perso un pochettino quel che era il senso della realtà, no? Cioè si stava guardando troppo il presente là. E adesso invece probabilmente si stanno guardando più i piccoli miglioramenti che ci sono partita dopo partita.
Posso aggiungere che magari paghiamo ancora lo scotto della pressione? Cioè ieri mi è sembrato, nei tifosi e in campo, ok, sappiamo che non proseguiamo, quindi possiamo giocare cambi di campo, giocate un po' più serene di Locatelli, di Miretti, che ha provato tre volte il tiro, poi parliamo dello specifico anche di Fabio, un po' tutti, e quindi ho sentito non fischi, non quello, al primo gol preso ci saremmo sciolti altre volte, giusto?
Bravissimo.
Ci fosse servito il pareggio col Paris Saint-Germain ieri sera. Invece hai giocato comunque senza che Allegri ci dovesse dire, ricordare a tutti, calma, ragioniamo, usiamo la testa, ed è arrivato il gioco. Io l'ho vista così ed ero allo stadio come te, dalla tribuna stampa.
Sì, ma effettivamente quello che dici dei tifosi è verissimo, perché comunque ieri abbiamo avuto, c'era un'altra atmosfera.
Non rassegnati, non rassegnazione,
non era,
tanto.
No, non c'era rassegnazione, c'era meno rabbia. E infatti quello che ti volevo dire è questo, che mi ha dato un pochettino fastidio, come quando io parlavo di bando della matassa, che tutti avevano perso un pochettino il senso della ragione, anche noi tifosi. Io ad esempio non sono mai stato d'accordo quando i giocatori, pur non giocando bene, dicendo che non si impegnavano, comunque c'erano tutte le ragioni, io non sono mai stato d'accordo quando loro andavano sotto la curva e i tifosi comunque ad insultarli, a metterli all'agonia di fronte, non so, alla piazza, no? certi problemi,
sì.
Vanno, cioè, i giocatori vanno contestati, vanno, bisogna fargli capire che non siamo d'accordo, che così non possono andare avanti, ma non va per niente bene fargli venire sotto la curva e dirgli di ogni cosa, di ogni quando, e dirgli di tutto, vedere anche dei giocatori che magari piangono, e mettergli all'agonia in piazza. E quello, credimi, secondo me non fa bene alla squadra, anzi. E probabilmente loro adesso si sono anche un pochettino su questo, un pochettino isolati, e piano piano stanno facendo un pochettino quadrato attorno a loro, e noi stiamo percependo anche questo. E ieri sì, ieri c'era un pochettino più di, non c'era rassegnazione, ma c'era più comprensione.
Perfettamente d'accordo. I giocatori prosegui pure, scusami.
No, dicevo, ieri si vedeva anche nei giocatori, come dicevi tu, che giocavano in maniera più serena, cioè avevano la palla al piede, non avevano paura di perderla, di sbagliare. O
se l'hanno fatto cercavano di andarla anche a rimediare, ed è capitato un po' a tutti là in mezzo,
certo.
Perché poi di fronte avevi non proprio dei principianti. Arriviamo ai giovani, qui ci stanno dicendo, dobbiamo capire, mancano 3 partite e finiamo metà della stagione. Questi giovani, necessità virtù, li ha lanciati la Juventus, tu pensi che avrebbero avuto lo stesso spazio in altre situazioni? Prima domanda. Seconda domanda nella domanda. Con l'Inter, a questo punto, tutti in panchina perché tornano altri 3 mostri sacri, o qualcuno a rotazione per far capire che è cambiata anche la politica? Come la vedi? O cosa ti porta a dire una cosa piuttosto che un'altra? Magari ti sei confrontato anche con chi scende in campo?
Ma io ti dico una cosa, sul fatto che i giovani avessero trovato spazio come l'hanno trovata adesso, probabilmente con tutti i titolari, la storia della Juventus insegna che è molto difficile farsi strada, perché comunque se la Juventus devi dare i risultati subito, e poi succede nelle annate che le cose magari non vanno tanto bene, quindi c'è bisogno anche di fare degli inserimenti di giovani, come era stato Giovinco, come era stato Marchisio, e anche il De Ceglie. E quindi quest'anno sembra un pochettino un'analogia di quegli anni lì. E se tu sei un bravo giovane e hai delle qualità e le dimostri quando sei chiamato in causa, è chiaro che poi dopo, per forza di cose, un allenatore, una società deve tenerti in considerazione, come nel caso di Fabio, quando ha fatto il suo esordio. E poi le partite nelle quali Fabio è sempre stato chiamato in causa, non è perché è un mio amico, cioè, ha sempre fatto bene, è un giovane sul quale tu comunque puoi puntarci, perché comunque si vede, perché comunque non è un giocatore che vai lì e ti fa una partita da 4 e la volta dopo ti fa una partita da 8, è un giocatore che comunque ha continuità.
Quelli che stanno giocando, quelli che sono stati messi a disposizione, al di là di una panchina molto particolare ieri sera, mi sembrano davvero, avendoli anche conosciuti personalmente in conferenza stampa, Sulè, Miretti, Fagioli e tutti gli altri. Mi sembrano persone serie che sanno benissimo di doversi giocare al meglio, anche perché sennò papà Miretti a casa
e chi lo sente.
Senti, come avete vissuto attorno proprio a Fabio Miretti? Ricordiamo, abbiamo il telefono qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri, che hanno voglia di confrontarsi così come quando ci si incontra in un bar il lunedì mattina. Come è stato vissuto l'esordio, la conferma in prima squadra, le partite, l'emozione, anche qualche errore, cioè quando la gamba calcia il pallone addosso all'avversario, bisogna capire che il giovane sognava di segnare e magari in quel momento ha chiuso anche gli occhi. Come è stato vissuto anche l'errore, tra virgolette, l'inesperienza col Benfica, quando è andato a schiacciare il piede dell'avversario sul calcio di rigore, e che tipo di amico, che tipo di, quanto è cambiato Miretti, ecco, da settembre, da agosto, quando gli è stato detto tu starai qui e non andrai in giro per l'Italia per giocare? Ci puoi raccontare qualcosa?
Allora, io ti dico una cosa, l'emozione di dar Fabio esordire in prima squadra è un'emozione unica, perché comunque era un bambino che io portavo a giocare nel campetto, nel cortile di casa sua, l'ho portato a Villa Perosa quando ero bambino a vedere i campioni della Juve, pensare che poi lui dopo era a Villa Perosa dall'altra parte, l'emozione è chiaro, è grandissima.
Ti sei fatto firmare l'autografo quel giorno?
Ah, certo, sicuro. E per quanto riguarda invece quando le cose non vanno tanto bene, è proprio quella partita lì del Benfica, l'abbiamo incontrato subito dopo la partita e certo che era abbastanza affranto, abbastanza deluso, molto deluso, Poi dopo il giorno dopo è finito a bocce ferme, gli ho mandato un messaggio e gli ho detto: guarda, se Baggio si fosse fatto abbattere quando ha sbagliato il rigore al mondiale, lui non sarebbe diventato Roberto Baggio. Allora io ho detto: non importa, palla al centro e si ricomincia dal capo.
Cosa
cioè, nel senso, io ho detto: non è un errore che ti deve abbattere, perché se Baggio avesse fosse fatto abbattere da quel rigore là, lui non sarebbe diventato.
Cosa ti ha risposto? Baggio. Possiamo saperlo, non il virgolettato.
Sicuro, mi ha detto: grazie mille, Paolo. Come mi scrive sempre quando gli scrivo qualcosa di. E comunque.
Senti, chi è più juventino tra te e lui? O il papà? O la mamma? O la sorella?
Allora, juventino io ho una bella dose, però loro sono una famiglia anche di grandi juventini. Infatti io e il papà Livio andavamo allo stadio insieme anche.
Si arrabbia papà Livio? Io l'ho visto tranquillo ad una cena, riflessivo. Cioè, forse anche un po' più accesa, attenta alla mamma, tra virgolette. Ma quando guardano la partita, intanto li salutiamo, perché saranno sicuramente all'ascolto.
Vi facciamo un grandissimo saluto. Ma diciamo che papà Livio, lui è uno più intenditore, non voglio dire più intenditore di calcio, riesce a capire delle cose che magari uno non vede. Infatti delle volte ti fa delle riflessioni che dici: ma io questo non l'avevo visto, invece sa che bisogna dare il pallone là, il pallone qui, il pallone là.
Ma critico nei confronti della squadra o del figlio nello specifico? Cioè critico nel vedere delle situazioni.
Quando Fabio sbaglia la giocata o il movimento, quelle cose lì, comunque le cose le dice, quindi c'è critica, si può dire, una critica tra virgolette, cioè nel senso
un richiamo.
Sì, avresti potuto magari far così, magari ogni tanto quando torna a casa gli chiediamo: come mai hai fatto così invece di far colà? E sì, comunque più. Mentre mamma Silvia è più una, come tutte le donne, sono istintive, vedono più.
No.
C'è tra virgolette la superficialità del calcio, no? Nel senso, invece papà Livio va più nello specifico.
Diciamo, si esprimono in stretto piemontese in quel caso lì, quando devono richiamare Fabio?
No. Piemontese non più di tanto.
No, pensavo che ci fossero, sai, gli slogan, le frasi.
Papà Livio parla solamente piemontese, però mamma Silvia no.
Mamma Silvia è buona. Mamma ti dice: dammi i calzettoni che te li lavo come facevo una volta, magari. Va bene, senti, dimmi come sarà la prossima metà di stagione, come te la immagini? L'Europa League ci credi? È un bene continuare in Europa in una stagione un po' maledetta per gli infortuni?
Allora io ti dico, per me, io ci credo che faremo meglio, perché poi torneranno anche quelli più che aiuteranno i giovani a crescere ulteriormente, e mi riferisco ai Pogba, mi riferisco anche a tutti quelli che comunque, sai, sono assenti. L'Europa League deve essere vista come una opportunità, veramente, questo lo penso veramente, proprio per dare spazio ai giovani, fagli respirare.
Bello questo, bella sfumatura.
Io la vedo così, deve essere un'opportunità per loro. Cioè, mettili vicino il campione, il Pogba della situazione, ma mettimi vicino il Fagioli della situazione, il Miretti della situazione, magari non in tutte le partite tutti insieme, ma
quando serve, quando pensi che sia utile.
Ma anche non so, metterne una partita, cioè dare un'opportunità, deve essere un'opportunità per far vedere, veramente far prendere coscienza, l'aria d'Europa a questi giovani, che comunque avranno veramente dei bei giovani. Io ti dico che la Juventus magari per qualche anno noi magari mangeremo, come si suol dire, un po' di terra bruciata, okay. Ma quando questi giovani cresceranno, io penso che se li facciamo crescere come vanno fatti crescere, io dico che la Juventus sarà da preoccuparsi per tanti anni. Perché veramente, non è solo per dire, lo dico solo questo concetto, veramente mai come quest'anno noi abbiamo avuto mai dei giovani bravi come adesso. E parlo di Miretti, di Sulè,
non solo Miretti,
di Fagioli,
certo,
non solo Miretti, che secondo me è quello che, ma non perché è un mio amico, però è quello che si è espresso fino adesso meglio di tutti, perché comunque, come dicevo prima, con la continuità.
Che ha avuto,
ma
anche
poi ci sono gli
più
altri,
spazio.
Sì, perché sì, poi sì. Dopo dietro c'è il Sulè, c'è il Fagioli, c'è anche Lin Junior, che lo conosco da quando comunque andavo a vederli lì negli allievi.
Allora ti chiamiamo anche poi per la puntata su Lin Junior e poi sugli altri.
C'è no, poi uno che mi piace anche molto,
sì.
Scusa se
chi
ti
è?
Dico solo perché ci tenevo a dire, anche il Barrenenzia della situazione, che prima che si facesse male era veramente veramente bravo, e con Fabio faceva una bella coppietta.
Allora, guarda che io ho preso nota dei nomi che hai citato, appena ci sarà bisogno di capire meglio chi sono, cosa fanno, da dove arrivano e quante volte li hai accompagnati, chiameremo Paolo, amico di Miretti e non solo, grande tifoso juventino. Paolo, cosa fai nella vita?
Ma io lavoro manutenzione elettrica.
Manutenzione elettrica, ok. Sì, sei tu che potresti essere utile per dare la scossa alla squadra, al servizio. Quindi ci segniamo il tuo numero, va bene? Grazie intanto per questo intervento che avrà aiutato a capire la bontà e la bellezza di chi sta toccando il cielo, la Juventus, con un dito. Va bene?
E diamogli veramente opportunità e fiducia.
Chi vince domenica? Chi vince domenica? Chi vince domenica? Che sarai dietro Onana?
Chi vince domenica? Io ti rispondo da juventino, la Juventus.
La Juventus.
Perché io non posso pensare diverso.
Certo, io faccio il giornalista e mi metto a 3 giorni dalla partita col segno X. Penso che possa essere anche un buon risultato, ma credo in quello che tu mi hai appena detto.
Ma ti dico, piano piano, guarda, non è una partita singola... Sta cambiando qualcosa.
Bravo, mi piace, mi hai convinto. Tu vuoi far male tutto insieme, non a piccole dosi. Quindi anche adesso magari no, ma poi sta cambiando il tempo. Ce l'ha detto Paolo, amico di Fabio Miretti. Grazie Paolo, è stato davvero un piacere. Rileggiti tra poco su Bianconera News, perché non passeranno inosservate le tue lungimiranze, le tue riflessioni lungimiranti. Grazie Paolo, alla prossima.
Grazie a voi,
forza Juve, sempre. Noi abbiamo oggi iniziato così, in modo diverso, con questi pensieri, con Miretti, e poi ci parlerà di Healing, e poi ci parlerà di tutti gli altri, ma per il momento adesso salutiamo gli amici di Bonciane, anzi ci hanno già salutato loro. Tra poco ricominciamo con Tutto Juve e poi con Jacobelli, a dopo.
Cose di calcio.
In Europa con fede, quella fede che potrebbe portarci un po' più lontano di quanto ci ha portato la Champions League negli ultimi anni. Ci siamo fermati sempre agli ottavi di finale, quest'anno addirittura peggio. Non vogliamo tornare sul fallimento, non fallimento. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo necessariamente farlo. E ripartiamo con fiducia, speranza e ottimismo per affrontare, come ci è stato detto appunto da chi conosce bene Fabio Miretti, ma che segue la Juventus dal 94, se ho capito bene, puntualmente in curva, con un nuovo spirito per far crescere davvero e far cambiare un po' l'aria dentro il club. In Europa con fede, il titolo di Tutto Sport. Ieri hanno parlato il mister in sala stampa, noi seguiamo quella, e anche Locatelli. Per me una delle sue migliori prestazioni, anche con molta autorità in mezzo al campo, sapendo che tutti si giocano tutto. Ascoltiamo Locatelli proprio sulla domanda e un giudizio su questa Champions, perché è vero, il bicchiere adesso è quello dell'Europa League, ma quello della Champions League non aveva mai segnato un rendimento così basso della Juventus. 5 sconfitte su 6 partite nella fase a gironi. Locatelli, ieri in conferenza stampa.
Ciao Antonio Paolino, Radio Bianconera. Ti chiedo di dare un giudizio però a questa eliminazione, cioè 5 sconfitte su 6 partite sono tante, giocando la Juventus, ambendo sicuramente a passare almeno il turno. Sarà poi la Coppa o la stagione del riscatto, però cosa non ha funzionato in queste 6 partite?
Sì, come è inutile nasconderci, la delusione è tanta perché ci credevamo anche noi, ma credo che le altre squadre hanno meritato di passare perché noi abbiamo fatto male, quindi sicuramente ci siamo fatti delle domande noi e ci stiamo riunendo di più come gruppo e questo è importante. Poi è chiaro che dobbiamo prendere l'Europa League, come ho già detto, come una competizione da puntare a vincere e per riscattarci anche.
Per riscattare anche, così Locatelli ieri al termine della partita, Fagioli classe tra i big, bene tutti, secondo me, hanno sbagliato un po' tutti qualcosa. Sì, siamo una squadra, ha aggiunto anche Bonucci, poi e Alessandro, la fiducia cresce. Puntiamo a vincere l'Europa League, concetto ripetuto poi anche da Locatelli. I portoghesi vincono il girone H, Benfica primo, travolto il Maccabi Haifa, i gol in trasferta decisivi per il primato, e vedete che qui il dubbio nasceva se prima la differenza reti totale o la differenza reti negli scontri diretti. Io ripeto, se vado a vedere gli scontri diretti, se vado a vedere la differenza reti degli scontri diretti, onestamente il principio di chi ha segnato di più, chi ha segnato, perché poi Paris Saint-Germain e Benfica erano esattamente lo stesso numero di gol fatti e subiti, andrei a vedere prima i gol fatti in trasferta in quello scontro diretto, quello che conta di più. Però è anche vero che magari nello scontro diretto hai gestito la partita, però sta di fatto, questa è la regola e va rispettata. Ma c'era stato, era sorto qualche equivoco proprio su questo aspetto di quando andare a vedere i gol fatti in trasferta negli scontri diretti. Ne parleremo più avanti di Superlega, di UEFA, perché sembra aprirsi uno spiraglio, perché potrebbe esserci nelle prossime settimane un confronto da parte dell'UEFA con appunto chi, Juve, Barcellona e Real Madrid, ipotizza un altro tipo di torneo. Ma tornando alle squadre giovanili, Next Gen agli ottavi, Coppa Italia di Serie C, parliamo per la Next Gen, ma anche una pazza Juventus in Youth League. I bianconeri comunque ai playoff, pazza Juve con il Paris Saint-Germain, pari all'ultimo respiro. Ildiz, questo è un altro giocatore da seguire, ragazzi, che doppietta 4-4 a Vinovo per una classifica finale, pensate, Paris Saint-Germain 13, Juventus 11, Benfica 7, Maccabi Haifa 3. Quindi va avanti la squadra di Montero. Ci sono tanti vocali, la domanda era una delle domande. Come avete letto la mossa Chiesa impiegato ieri sera a sorpresa, un po' per tutti, meno per l'allenatore e soprattutto questi giovani. Quali? Tutti? Qualcuno? Chi? Deve giocare sempre e comunque a partire proprio da domenica contro l'Inter. Ascoltiamo.
Ciao Antonio, Lorenzo, Colle Valdezza, un abbraccio. Oggi per noi deve essere una giornata triste, perché comunque siamo usciti alla Champions e credo mai un italiano in Champions abbia fatto così male con una vittoria sola nei gironi. Questo è sconfortante. Però deve risollevarci parzialmente la risalita di squadra che si è avuto ieri. E poi un'altra cosa, io per primo mi piacerebbe vederli sempre in campo giovani, però centrocampo, no? Con a disposizione tutti. I giovani in centrocampo con Pogba, Locatelli e Rabiot, oppure Pogba, Paredes e Rabiot, oppure Pogba, Paredes e Locatelli. Potrebbero solamente partire alla panchina, secondo me sarebbe la cosa più logica. Facciamoli crescere, dai, forza Juve.
Facciamoli crescere, però rispettabilissimo il tuo invito, cioè siamo usciti comunque dalla Champions, adesso, perché poi è facile, si cade, bisogna rialzarsi, però bisogna anche capire i motivi per cui sei caduto, anche per evitare di ricadere nel più breve tempo possibile, perché attenzione, adesso viviamo un po' tranquilli questi mesi senza mondiali, senza campionato, recuperando tanti giocatori, potendo lavorare e sicuramente ritrovandoli migliori di quanto li abbiamo lasciati dal punto di vista della condizione. Ma attenzione che poi gennaio, febbraio, a fine febbraio, il conto è salatissimo se tu non riuscissi a passare in Europa League il turno preliminare, dovendo andare a affrontare lunedì sorteggio alle 13 che seguiremo. Oggi possiamo incominciare a fare delle proiezioni, niente di più, ragionare anche, incominciare a inquadrare qualche squadra che a dire il vero conosco poco, seconda classificata in Europa League, cioè chi è secondo classificato in Europa League sarà una di quelle, non può essere un'italiana, sarà la squadra che andremo ad affrontare nel turno preliminare di Europa League. Quindi in questo momento secondo c'è il PSV Eindhoven, ma potrebbe diventare l'Arsenal in un girone, c'è il Rennes ma potrebbe diventare il Fenerbahce, c'è il Betis, c'è la Roma che non potremo affrontare come squadra italiana, ma sì, o potrebbe diventare il Ludogorets, con cui la Roma giocherà questa sera, attenzione, 2 risultati su 3 per il Ludogorets. c'è il Braga o l'Unione Berlino, terzi e secondi, c'è lo Sheriff, c'è il Manchester United in questo momento al secondo posto, c'è lo Sturm Graz, c'è il Feyenoord, terzo di quel girone, c'è il Nantes e c'è il Monaco, cioè ancora un po' di confusione, ma stasera verrà svelato l'arcano, quindi inutile e prematuro ipotizzare quale tipo di squadra andremo ad affrontare. E attenzione, poi dopo entrano in ballo un po' tutte, anche le big, ovvero quelle che erano prime nel girone, quelle che sono salite, scese dalla Champions League come la Juventus, perché gli incroci poi saranno liberi dal turno successivo. Ci sono altri vocali, andiamo ad ascoltare e poi entriamo nella redazione di Tutto Juve come tutti i giovedì.
Ciao direttore, sono Ross Muggio. Allora, partiamo dal fatto che quest'anno la Juve è partita male in tutto, quindi non lamentiamoci se in Champions contro quelle squadre, certo contro l'AIFA non si doveva fare, ma contro quelle squadre non abbiamo giocato e quindi i risultati sono giusti. Però devo dire che sono stato contento di quello fatto, penso e spero che stiamo migliorando con i giocatori che ci sono. E poi vorrei dire a tutti che alcune squadre sono state eliminate dalla Champions, ma anche dall'Europa League, con più di 3 punti, quindi con 4, 5 o 6 punti eliminate. Fate voi,
sai a chi lo facciamo fare? Al direttore di Tutto Juve. Direttore, faccia lei. Buongiorno, ciao Pavan.
Ciao a tutti.
Coppa, coppetta, nuova fase... riscatto, cosa ci insegna questa prima parte di stagione?
Ma ci insegna sicuramente che, indipendentemente coppa coppetta, vince un trofeo internazionale da 20 anni, quindi parlare di coppette secondo me è un po' limitativo. Io penso che anche se voi guarda l'Eintracht Francoforte, che diciamo abbia passato il turno in Champions l'anno scorso, ha vinto l'Europa League, non ha, quindi quello gli è servito per migliorare e per raggiungere certi obiettivi. Quindi io credo che una squadra che non vince una coppa da 20 anni non possa considerare una seconda competizione europea una coppetta, anzi è un obiettivo, chiaramente senza andare a pregiudicare troppo il campionato, poi andando a capire il campionato a che punto sei. Chiaramente se fai le 2 partite se in caso ancora a 4-5 punti dalla prima è un discorso, se 10 punti è un altro discorso, quindi anche la coppa diventerà poi un obiettivo primario o secondario in base a come va il campionato, sempre con l'obbligo di rimanere nelle prime 4.
E di ieri sera, la partita di ieri sera, usciamo con una sconfitta, non dico che le sconfitte facciano divertire, ci mancherebbe, però c'è una nuova consapevolezza, cioè si è giocato con meno pressioni, si è giocato nonostante le tante assenze, provando a fare anche la partita, mi è sembrato di sì, anche nelle giocate di Locatelli, in mezzo al campo, i cambi di campo, i tentativi di calciare in porta, cioè con tutti i limiti, di fronte però avevamo quasi il miglior Paris Saint-Germain.
Ma allora, secondo me la partita di ieri è un buon indizio, bisogna capire sempre quanto il Paris Saint-Germain ha messo la gamba e aveva l'intenzione poi di essere convinta per cercare di arrivare tra le prime, per arrivare prima o quanto si voleva risparmiare magari alcuni giocatori in ottica mondiale.
Escluso Mbappé. O no?
E poi quello forse è l'unico che si poteva risparmiare, però
esatto,
detto questo,
cioè, è quello che
mi sembra già provato un po' di più. Però detto questo, sicuramente le indicazioni sono abbastanza positive, perché la squadra ha giocato, ha fatto vedere delle buone trame, però poi quando comunque raccogli una sconfitta ti rimane quello. Quindi penso che nella gara con l'Inter di domenica bisognerà, diciamo, se giochi così e poi porti a casa una nuova sconfitta, un po' come è successo anche l'anno scorso contro i nerazzurri in campionato, non puoi essere soddisfatto, quindi domenica bisogna fare uno step in più, anche se con tante assenze, anche se è riposato e ha più alternative, però la Juventus deve fare un salto in avanti e se dovesse vincere domenica veramente sì, si potrebbe anche rilanciare in qualsiasi ottico obiettivo, perché poi non è la prima volta che hanno perso poi tanti punti, quindi io sono fiducioso che domenica la squadra farà mettere in campo una grande prestazione. Bisognerà essere bravi, fortunati, perché poi magari anche l'anno scorso alcune decisioni arbitrali sono state abbastanza particolari, però insomma io penso che farà qualcosa domenica, uno step avanti.
Massimo Pavan di Tutto Juve, direttore di Tutto Juve qui su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei tifosi bianconeri. Ti chiedo, ti ha stupito un po' alla luce di quanto aveva detto alla vigilia Massimiliano Allegri sulla convocazione, no? Quando, i tempi di recupero, anche fosse su di me ad esempio ha inciso il fatto di pensare a questo punto è meglio non rischiare proprio nessuno, mancano 3 partite. Tantomeno Federico Chiesa. Come l'hai letta? Ho provato a chiederlo agli amici a casa. Ha stupito, fondamentalmente ha stupito. Certo, è una carta giocata in un momento in cui la Juventus sapeva già di essere eliminata dalla Champions. Di rilancio? Ecco la carta che tiri fuori dal mazzo per stupire il pubblico? E abbiamo visto in buone condizioni comunque. Sono passati anche 200 e passa giorni. Quasi 300. Ah,
condizioni abbastanza buone, anche se non ha più di 15 minuti, perché abbiamo visto già che poi al 20° cominciava a essere affaticato, quindi secondo me a 15-20 minuti.
Quindi con l'Inter in panchina, parte dalla panchina, è convocato?
Penso proprio di sì. Vabbè, certo, io direi proprio di sì. No, io partirei assolutamente con Chiesa in panchina e poi vediamo come va la partita. Ci sarà anche Di Maria in panchina, comincia ad avere veramente dei cambi importanti. Partirei con Milik e Vlahovic e poi a supporto sicuramente Fagioli, da capire Miretti e poi Kostic, Quadrado e direi se già giochi con Fagioli giochi con Rabiot e Locatelli, mi sembra che questa sia la formazione più logica, perché è Danilo, forse Bonucci che non mi è perso male l'ultima gara e Bremer che mi sembra recuperato, quindi sì, giocherei con questi tre, anche Alessandro non male, però tra gli altri tre preferirei forse giocare con Bonucci piuttosto che Alessandro. Valuterà poi Allegri in base alle sensazioni. È un peccato che non ci siano cambi a centrocampo, perché in questa fase tra i cambi a centrocampo in più a parte Miretti
avrebbe potuto aiutare, certo. Senti, sono andato sulle colonne di Tutto Juve, l'esclusiva fatta dal collega Mirko Di Natale ad Antonello Cuccureddu, grande bandiera bianconera, definisce l'Europa League un terno al lotto. Giochi al lotto tu? È complicato? Tanto? Oppure basta poco?
No, è che è una competizione abbastanza particolare, perché comunque anche le avversarie sono valide, perché c'è l'Arsenal che è primo nel suo campionato, il Barcellona è secondo nel suo campionato, le spagnole sono sempre insidiose, Betis abbiamo visto come ha battuto la Roma, e sono il Manchester United che è in crescita comunque, sono di squadre di Siviglia, tutte quelle che sono...
Ti abbiamo perso, Massimo, se puoi spostarti leggermente perché era interessante quello che ci stavi dicendo, l'abbiamo perso definitivamente, allora è caduta la linea, torniamo allora a Tutto Juve mentre proviamo a recuperarlo. Intervista esclusiva con Antonello Cuccureddu, finiamo il 2022 in bellezza, manca la partita di domenica sera allo Stadium contro l'Inter, manca la partita di giovedì nel tardo pomeriggio contro il Verona in trasferta e poi contro la Lazio di Sarri sempre a Torino. Sarebbe bene fare bottino pieno, diciamo che ci sta un pareggio in 3 partite, scegliete voi quale, ma magari ne parliamo poi domani in cui analizzeremo un po' il derby d'Italia. Ieri ne parlavo con Luciano Moggi di derby d'Italia, mi ha fatto una risatona incredibile, cioè non la chiamerebbe in questo modo. Abbiamo recuperato il direttore di Tutto Juve, Massimo, era caduto, stavamo seguendo il tuo ragionamento in precedenza. Mi hai ritrovato.
Sì, dicevo che non è una competizione facilissima, quindi cioè, non è una competizione, è una competizione dove comunque ci sono delle formazioni insidiose, e dove bisogna, non è detto che la Juventus possa arrivare
in fondo, questo primo turno, gara secca, andata e ritorno, deve essere almeno strategico arrivarci con la miglior formazione, cioè che non rappresenti quello che ha rappresentato negli ultimi tre anni l'ottavo di finale di Champions. Sei d'accordo su questo?
Sì, deve essere, cioè io penso che la Juventus debba cercare di andare avanti il più possibile. Non sarà semplice, perché comunque ci sono delle partite ravvicinate e complicate, e bisognerà vedere come si incastrano con quelli di campionato, e quindi quello sarà assolutamente fondamentale.
Ti voglio far commentare una riflessione che cerco di giocarmi, non dico come jolly normalmente, con chi è abile a trovare qualsiasi tipo di aspetto negativo nei confronti della squadra della Juventus, l'allenatore, il giovane, se lo usi tanto troppo, se non lo metti poco, eccetera. Questa Juve in campionato, senza gran parte dei titolari, sei d'accordo? Cioè è la squadra che per colpe sue, per colpe di preparazione, di programmazione, di acquisti, tutto quello che vogliono e che volete, ha giocato con una squadra molto diversa da quella che avrebbe voluto, con cui avrebbe voluto giocare. Ti chiedo, eppure è a 5 punti dal secondo posto. Cosa ci dice questo?
Puoi
ci illude un po'?
3.
Com'è?
3. 2 te li hanno portati via per penalizzazione. Quindi sono
3. Ah, ok. Giusta la tua correzione. Cioè, nel gruppo importante, nel gruppo di inseguitori, ecco. Seppur lontano, più lontano rispetto ad altre. Questo illude, questo ragionamento è un modo per camuffare i problemi, oppure per vederci anche gli aspetti di difficoltà superati e da superare meglio da gennaio in poi, o diciamo da domenica in poi almeno?
Allora, secondo me ha avuto un calendario un po' più semplice rispetto ad altre squadre, e questo ha aiutato. E poi le mancano 5 punti, che 5 punti che sono i 2 che ho citato prima, con la Salernitana. 2 punti meritati, perché comunque avevi vinto.
Sì, avevi vinto, non forse, e se ti davano il rigore, no, avevi vinto
la partita lì, ti hanno tolto 2 punti, e poi quelli col Monza, che è stata partita buttata via, perché era una partita del livello del Lecce, senza l'espulsione, a mio parere, anche magari con qualche cambio diverso, come magari facendo giocare qualche giovane, la potevi portare a casa, e lì invece non è errore di altri, ma errore tuo. Quelli sono i punti che ti mancano, quindi saresti a 27 punti, saresti in piena corsa per tutto. Però la classifica della Juventus è, per il rendimento che ha fatto vedere in campo, meritato. Sarebbe stata 24 sul rendimento reale, però per quello che ha fatto vedere è questo. Deve fare uno step avanti, e uno step avanti vuol dire cominciare a vincere degli scontri diretti, perché se negli ultimi 2 anni ne hai vinto 1 su 18, qualche problema ce l'hai, e quindi se vuoi svoltare devi cominciare a vincere gli scontri diretti. Quest'anno con la Roma è pareggiato, anche se magari meritavi di vincere, e domenica devi fare qualcosa di più, fare qualcosa di più obbligatoriamente, e vedremo quello che riusciranno a fare.
Senti, ci sono dei lettori di Tutto Juve che dicono di stare attenti, caro Tutto Juve, lo ricordano tutti noi del settore, che domenica la partita inizierà con l'1-0, con un rigore inventato dall'arbitro, visto che è lo stesso arbitro. Sono attenti a tutto, non si dimenticano niente, non si segnano nulla sul taccuino. Questo
è quello, arbitro
del rigore dato, inventato con l'intervento di De Sciglio. Contro l'Inter, che ha segnato rigore all'Inter con l'intervento di De Sciglio, ci ricorda questo?
Non era Doveri?
Gerardo, no, mi fai fare queste figure con l'ospite, eh? Allora dovrà rettificare lui.
Mi sembra che fosse Errati per l'anno scorso.
Guarda, io sì. E allora dobbiamo rettificare. Sì. Vabbè,
mi sembra che
era per chiudere con un ricordo. Guarda, Gerardo è molto attento a questi discorsi, e quindi mi affido sempre, quando vedo la sua firma, mi affido a questo. Allora, io tra VAR...
l'anno scorso, se vi riferite allo 0-1, il fallo su Dumfries, quello è l'arbitro e Irrati.
No, poi, non è quello col rigore di De Sciglio. Non è quello, mi sembra, sai. Però lo verificheremo, va bene?
Lo verifichiamo.
Vedo che anche Pavanna ha l'agendina già pronta con tutti gli appunti e i ricordi positivi, tanti e anche negativi, che sono capitati.
Massimo, dico solo una cosa, sì. gli ultimi 2 anni con l'Inter tutti gli episodi dubbi sono andati in una direzione sola.
Sì.
Mi auguro che se ci siano degli episodi clamorosi un discorso, ma gli episodi dubbi in questo caso possono andare nella direzione... in una direzione almeno un po' da una parte e un po' dall'altra, cioè su 3 casi almeno uno a favore della Juventus.
Apriamo gli occhi e accendiamo le telecamere, soprattutto in alcune zone del campo. Grazie Massimo, Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve. Al prossimo giovedì, e il prossimo giovedì sarà già tempo di analizzare a poche ore dal match la partita di Verona contro il Verona. Siamo arrivati alla fine di questo blocco, 14:30, molti messaggi, ancora dei vocali e poi per finire Xavier Iacobelli, a tra poco, solo in Cose di Calcio su Radio Bianconera.
Cose di Calcio.
Cose di Calcio, allora, visto che abbiamo riattivato la messaggistica, 340-54-25-324, un messaggio, un vocale e poi... vostri e poi l'ultimo ospite di Cose di Calcio di questo giovedì post Champions. Tutti ci danno già per sconfitti contro i cartonati, ma penso che loro da questa sera sono un po' più preoccupati. Giovanni da Palermo, mi confermano che era dovere il rigore di De Sciglio su Dzeko in Supercoppa, grazie Sasha da Viterbo. Direttore, il fallo di Ramos è come quello di Giuliano, se non è fallo questo, come detto dalle varie moviole, allora non era neanche quello di Giuliano, Antonio da Napoli. Poi, Antonio, non sappiamo più uscirne da questo disastro che non vede più una fine, speriamo che finisca presto, Fede, ma anche paura del peggio, ci scrive Antonio. Ma Allegri non sa leggere nemmeno gli appunti che prende, disse che sugli appunti Chiesa non poteva giocare, invece ha giocato. Direttore, è un piacere ascoltarla, grazie. Direttore, fra i giovani di ieri sera direi di non sottovalutare quel ragazzo che è entrato nel secondo tempo, terzino destro, Marco D'Aiesi. Poi dei vocali, allora ascoltiamo il vocale. Vocali.
Direttore, buongiorno, Giuseppe da Palermo. Ieri alla fine la partita è stata divertente, sì, abbiamo perso, ma abbiamo visto che anche senza i titolari, sì, avendo un qualcosa, uno spirito, una cattiveria, il gioco lo possiamo fare con queste stesse caratteristiche, partite come la Sampdoria, Salernitana, Monza, le avremmo vinte già, almeno in campionato eravamo tra le prime 3. Comunque abbiamo dei buoni giovani, speriamo bene.
Ieri sera, nonostante tutto, ho visto una Juve che mi è piaciuta con motore U23 e quindi in questo, come le serie dell'automobilismo, l'ho letto in quel modo, e quindi in questo nostro momento di ricostruzione l'uso dei giovani è fattibilissimo. Vediamo un po' se si firma. Sì, Giambo da Roma. Poi espulciamo, ripensando alle partite precedenti, mi lascia l'amaro in bocca. Forse con un poco di coraggio da parte di Allegri qualcosa in più si poteva portare a casa. Buona giornata, Davide da Soncino. Dopo 40 anni a tifare Juve, finalmente potrò esaudire il mio sogno. Sarò all'Allianz Stadium domenica per il big match. Allora, complimenti contro quelli là. Sarò felicissimo di vedere Chiesa, forse per pochi minuti, e Vlahovic, Danilo, i giovanissimi. Vediamo un po' se si firma anche lui. Raffi dal Belgio, in bocca al lupo per questa tua prima esperienza ad alto tasso di adrenalina. Per fare una partita Fagioli ha dovuto aspettare che ci fossero 12 infortunati. Fagioli è migliore di qualcuno che gioca sempre. Ciao a tutti. Fagioli Miretti. Con Fagioli e Miretti di Paredes non ce ne facciamo nulla. Ciao Teo da Pinerolo. Salve, ma qualcuno sta parlando della richiesta di un anno di carcere per De Laurentiis, Galliani e per Cassi. Glielo dico io, nessuno, stranamente, fino alla fine Agostino. Allora, la notizia è di questa mattina, andiamola a riprendere. Vediamo se la trovo, chiaramente ha ragione perché è già scalata, non più in primo piano. Intanto sorveglianza speciale per il capo curva dell'Inter, Andrea Beretta. Poi si inquadrano le partite di questa sera. E poi devo, forse non lo trovo qui, e come vedete sono già scalate un po' come informazioni, però la voglio cercare adesso, mi incuriosisce. Eccole qui: false fatturazioni, le richieste dei PM, un anno e un mese per Galliani, non si va in galera, avrai la condizionale, un anno per De Laurentiis, arrivate le richieste dell'accusa sulle operazioni sospette del 2013-2014, assoluzione per Lotito, Andrea Della Valle, Ipercassi e tutti i calciatori coinvolti, tra cui Lavezzi. Più di 4 anni di dibattimento presso il Tribunale di Napoli, 4 anni, settima sezione, qui sono un po' più veloci, settima sezione, presidente Ciampaglia, e solo mercoledì sono arrivate le richieste di condanna dei PM Capuano e De Simone nel processo su false fatturazioni nel calcio, che vede coinvolti diversi dirigenti di Serie A e anche calciatori e agenti. Per altri presidenti, invece, i rappresentanti dell'accusa hanno chiesto l'assoluzione, tra questi il presidente Lazio Lotito, l'ex della Valle della Fiorentina e Percassi dell'Atalanta. Richiesta di assoluzione anche per tutti i calciatori coinvolti nel processo, fra i quali l'attaccante argentino Lavezzi. E questa è la situazione. La cosa che colpisce, e ce l'ha fatta, l'ha messa in luce, l'ha evidenziata l'ascoltatore, è che non vediamo titoli, non vediamo ultime ore, non vediamo, vediamo poche cose. Quindi grazie. Ciao Antonio, se ad allenare il Napoli ci fosse Allegri, io dico che sarebbe all'ottavo posto, così ci dice Nino. Io ti devo dire che non sono convinto, non sono convinto, anche perché poi dovrei pensare come mai quando allenava Allegri e ci ha portato in finale, siamo arrivati in finale con questa teoria, altre squadre, dipende dalla squadra. Quindi se il Napoli sta girando bene, forse anche per le caratteristiche dei giocatori. Il 5 a Gatti è assurdo. Sì, ho letto prima le pagelle, adesso non ricordo di quale quotidiano. Ieri ha affrontato il giocatore più forte del mondo e gli ha concesso 2 occasioni da gol, mentre normalmente questo giocatore produce dalle 4 alle 6 occasioni. Ed è vero anche questo, non si firma, ma dice bianconero. No, fino alla fine, finisce così, si firma da vero bianconero. E altro vocale.
Ciao di Bianconera,
ciao.
Ciao direttore, ciao ospite. I ragazzi devono giocare tutti. Fagioli contro il Paris Saint Germain e ci aveva messo pure un Rovella ieri. Comunque, Fagioli, 7 su 7 filtranti corretti, 97% di passaggi corretti, 2 volte ha perso la palla in tutta la partita, cioè prestazione maiuscola. E cosa vogliamo dire? Di gente strapagata che ritira la gamba. I giocatori devono giocare, sono questi ragazzi. L'Europa League non è da sottovalutare, competizione che può dare fiducia e tranquillità ad un ambiente, perché sembra che noi istanchimi per stare lì in alto. No, per stare in alto devi creare gruppo, visione e affiatamento. Ora c'è dei ragazzi come Poste Calciopoli, devi ripartire dalle basi, dalla juventinità. È finito un ciclo che non compri il giocatore rifacendolo, ma semplicemente mettendo parte del vivaio. Sono felicissimo, li voglio vedere tutti. Aspetto anche Rovella alla base.
E io Rovella non l'avrei fatto neanche partire, l'ho già ripetuto più volte. Buongiorno, secondo me il portiere polacco, ne abbiamo parlato pochissimo, non è all'altezza di giocare con noi nei momenti che contano. Il citofono si butta sempre in ritardo. Ciao da Federico, da Castellammare del Golfo. Il citofono l'ha definito. Di De Laurentiis abbiamo detto, Fagioli è già pronto... È più pronto di Miretti, no scusate, Fagioli è più pronto di Miretti. In una partita e mezza con Lecce e PSG ha fatto più di 3 mesi di Paredes. Io vi dico che però per certi versi, per le partite che ha affrontato Fagioli, è un po' più facile giocare nel suo ruolo che non giocare tra attacco e centrocampo, come ha fatto molto bene andando a cercarsi la palla e sbagliando qualcosa di più Miretti. Li metto positivi sullo stesso piano, a dire il vero. Vocale, caro Yves, andiamo, sentiamone ancora qualcuno.
Buongiorno
poi...
Bianconeri, Iacobelli. Marcello da Venezia. Andrei cauto. Ciao. Con il rientro di Chiesa proprio con l'Inter, perché c'è Skriniar e company che menano come i fabbri e non sono mai ammoniti, sono autorizzati. Andrebbero bene in una squadra ideale con Sergio Ramos. Stiamo attenti.
Hai 15-20 minuti, quindi non è un giocatore che può partire dall'inizio, giocare 20 minuti e poi uscire. È un giocatore che, per come conosco io il calcio e traduco il calcio, non può... Cioè io forse lo porto in panchina per portarlo, ma portandolo in panchina poi illudo che potrebbe giocare 20 minuti, una partita più complicata di quella di ieri sera. Dopo tanti mesi che non è giocato un certo tipo di partita, io penso addirittura che debba, barra, possa magari saltare la prossima. Ma ripeto, sto ragionando con una teoria del tutto personale. Abbiamo l'ospite? Abbiamo già Xavier Iacobelli, allora ritroviamo con grande piacere. Xavier, ciao, buongiorno.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
Cosa dice la Champions, direttore? Intanto esce la Juve, avanzano in tre, l'Europa League aspettando ancora l'esito, la Juventus operazione, opzione, riscatto per i bianconeri. Partiamo dalla Champions. Intanto la Juve esce purtroppo con registrando cinque sconfitte, non era mai capitato nella fase a gironi.
Sì, è il peggior risultato di sempre della Juventus nella storia della sua partecipazione alla Champions League, alla fase a gironi, e questo deve indurre la squadra a meditare molto su come abbia perso queste 5 partite su 6 e soprattutto su che cosa debba fare da qui in avanti. Ci sono 3 partite di campionato: Inter 6 novembre, Verona 10 novembre, Lazio 13 novembre, prima della sosta imposta dal Mondiale. Durante quei 53 giorni bisognerà serrare i ranghi, riflettere, analizzare tutti gli errori che sono stati commessi dall'inizio di questa stagione ad oggi e seguire la strada che ha indicato Federico Chiesa nei 20 minuti, recupero compreso, durante i quali è rimasto in campo dopo 297 giorni da quel 9 gennaio in cui si infortunò in maniera molto grave al ginocchio sinistro. Chiesa che ha scattato, Chiesa che ha corso, Chiesa che ha dimostrato che cosa debba fare la Juventus per ridiventare una squadra vera. Così come ancora una volta abbiamo capito, speriamo che non ci sia bisogno di ulteriori opere di convincimento, che Fagioli, Miretti, così come gli altri giovani che la Juventus ha la fortuna di avere, hanno il sacrosanto diritto di essere impiegati non una volta ogni tanto, né di pencolare tra campo, panchina e tribuna, ma è nei giorni della Juventus che la Juventus può provare la chiave di volta per risollevarsi, con un obiettivo: agganciare la zona Champions League in campionato e cercare di vincere l'Europa League.
Europa League definita da qualcuno un terno all'otto, deve essere però anche un banco di prova per avere le occasioni per far maturare quella parte di squadra sul quale vorrei poi puntare da gennaio in poi, ma addirittura parlando dei giovani dal prossimo anno. Sei d'accordo, Xavier?
Sì, ma i giovani devono giocare adesso, non è che debbano aspettare chissà che cosa. Io credo che noi abbiamo una prova provata di ciò che accade in altre squadre, in Italia così come anche in Inghilterra. Abbiamo visto il City che ha lanciato Lewis, l'ultimo ragazzo cresciuto nell'Academy dell'altra formazione di Manchester rispetto allo United. Fagioli e Miretti ieri hanno dimostrato di essere all'altezza di un impegno di Champions League contro il Paris, che è una delle candidate alla vittoria finale. Basta adesso con le scuse, con i soliti discorsi che sono giovani, che non bisogna bruciarli e tutti i bla 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 che abbiamo ascoltato in questi mesi. Se la Juventus vuole svoltare, dopo aver capito che ingaggiare veterani usurati da carriere particolarmente gloriose, ma esposti continuamente al rischio di infortuni, sono gli indisponibili che non sono mai disponibili. Invece i ragazzi ci sono, hanno lo spirito della Juventus, sono cresciuti nel livello della Juventus e sanno che cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, e quindi basta con le remore, basta con i tentennamenti, perché è inutile dire ho lanciato Kane quando aveva 17 anni. Sì, ma quante presenze,
quante partite, quanti minuti ha giocato. Certo.
E allora?
La Juve si interroga, ne hanno parlato vicepresidente, amministratore delegato, sugli infortuni. Oltre a interrogarsi, bisogna trovare anche poi le soluzioni. Basterà questo mese e mezzo?
Beh, vorrei vedere, che aspetta, ci sono 18 membri dello staff, cioè
francamente,
sì, sì, chiaro,
credo che
dico...
24 infortuni dall'inizio della stagione, che è nell'ultimo in ordine di tempo, 16 infortuni muscolari suddivisi fra 11 giocatori bastino avanti, no? Per cercare di capire quale sia la causa, ci sono le persone, i professionisti eccellenti preposti a questo incarico, e trovare la soluzione. La Juventus è la squadra che più di ogni altra ha pagato un pedaggio pesantissimo agli infortuni in questo scorcio di stagione, che poi si sono riverberati ovviamente sul rendimento della squadra, sia in campionato sia in Champions League. 53 giorni credo che siano un lasso di tempo sufficiente per cercare di risolvere questo problema.
Assolutamente, Xavier Iacobelli qui su Radio Bianconera, era anche per dire, a me ha colpito che ieri sera ne mancavano tanti, quindi sicuramente la probabilità era alta. I giocatori che erano stati acquistati dal Paris Saint-Germain nell'ultimo periodo, Rabiot all'inizio ha impiegato un po' di tempo perché non giocava da tempo, Ken è infortunato, Paredes è infortunato, Di Maria è infortunato, cioè fosse arrivato il tempo di accorciare questi tempi, ovvero o il giocatore è sano dall'inizio o forse è meglio investire davvero su altre scelte. Era un po' questo il ragionamento che volevo fare e arrivarci con te.
No, ma io, come dire, sotto questo aspetto non credo che ci sia bisogno di aggiungere altro. Ieri sera, oltre a Fagioli e Miretti, che abbiamo già citato, abbiamo registrato l'esordio in Champions League di Barbieri e di Barrenechea. I giovani, altrimenti, se non fossero stati di valore, questi non sarebbero stati convocati per una partita di Champions League decisiva per l'ingresso in Europa League, e la Juventus deve ovviamente ringraziare il Benfica, che ha vinto ad Haifa e quindi ha eliminato il Maccabi. Però qui stiamo parlando della Juventus, stiamo parlando di una squadra che non l'ho detto io, l'ho messo nero su bianco il presidente della società nella lettera agli azionisti, in cui ha detto: noi possiamo ancora vincere tutto. E il 4 agosto Elkan ha chiesto una Juventus all'altezza del suo passato, e il 1 novembre la Juventus ha compiuto 125 anni. Non è possibile perdere 5 partite su 6 come sono state perse in Champions League, con tutto quello che ne consegue anche a livello di bilancio. Adesso, ripeto, c'è soltanto una strada da seguire, quella che ha indicato la smania, la voglia, l'entusiasmo di Federico Chiesa, che ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi frustrati da questa pessima partenza stagionale. Questa è la strada da seguire, ci sono dei giovani di talento, bisogna impiegarli e andare avanti lungo il canovaccio, cercando di ripetere il canovaccio di una partita che finalmente ha visto una Juventus combattiva, una Juventus determinata, una Juventus che, nonostante sia stata costretta a soccombere di fronte alla superiorità tecnica del Paris, ha dato segni di vitalità. Era ora, ma siamo arrivati all'inizio di novembre.
Siamo a metà del percorso. Chiesa, dopo 297 giorni di stop, direttore, Allegri non voleva convocarlo, convinto dall'ultimo allenamento. Non torna questo conto, è stata una mossa a sorpresa, è stato un modo per riaffacciare Chiesa al grande calcio e costruire un rapporto con i tifosi, che chiaramente si sono esaltati nel momento in cui è entrato in campo in modo anche molto inaspettato. Come l'hai letto?
Beh,
tu,
se c'è un giocatore che può risollevare l'entusiasmo e la passione, riaccendere la passione dei tifosi, questi è Chiesa, un campione d'Europa. Sappiamo benissimo quale sia stato il suo contributo fino purtroppo al momento in cui si è infortunato e quanto abbia pesato la sua assenza da quel 9 gennaio ad oggi. Certamente la dinamica del suo ritorno in campo dopo 297 giorni è stata singolare, perché le parole non sono scritte sull'acqua, e Allegri non più tardi dell'altro ieri aveva detto in sede di presentazione che, siccome i tempi di recupero si erano allungati, che dopo Lisbona, dopo un allenamento sostenuto a Lisbona, gli c'erano voluti 4 giorni per recuperare, e quindi Chiesa non era pronto. Dopodiché ieri sera Chiesa ha giocato complessivamente 20 minuti, ma meglio così, molto meglio così, vuol dire che il giocatore per primo sentiva di potere, di voler giocare. È chiaro che adesso non si può pretendere che dall'oggi al domani Chiesa abbia le gambe 90 minuti e sia sempre determinante. Ci sarà un percorso graduale di reinserimento per ritrovare la migliore condizione. Sappiamo tutti come il miglior Chiesa lo rivedremo all'inizio del 2023, come giusto e come logico che sia, stante la gravità dell'infortunio. Però ciò che conta è che sia ritornato in campo. Questo è un giocatore attorno al quale la Juventus deve ricostruire il suo spirito. la sua voglia di tornare a vincere.
E l'abbiamo visto ieri sera con quale spirito è proprio entrato in pochi minuti, e quasi tutto lo stadio incrociava le dita, ovviamente, ma i rischi erano sicuramente ponderati. Volevo toccare con te quest'ultimo argomento, Xavier. Superlega UEFA dice tutto sport, prove di dialogo. La prossima settimana Nyon, per capire se ci sono margini per discutere il progetto. Un piccolo passo in avanti, l'unico passo in avanti che bisogna fare, il primo, per accelerare un po' il futuro, anche il rinnovamento del nostro calcio. Ci saranno margini per trovare qualcosa che unisca e che non divida?
Beh, questo lo capiremo dall'esito di questo incontro tra il neonominato settore delegato dell'organizzazione che vuole la Superlega e la UEFA stessa. Se conosco abbastanza bene Seferin, credo che non ci debbano aspettare chissà quali grandi risultati. Però ogni qualvolta si dialoga c'è sempre un'occasione per instaurare, per ricucire o per ripartire con un nuovo rapporto dopo la traumatica rottura dell'aprile del 2021 e tutto quanto ne è susseguito. Staremo a vedere.
Staremo a vedere, aspettiamo. Allora, ultimissima, domenica il Derby d'Italia, chi rischia di più o rischia qualcosa o tanto il campionato sarà un'altra cosa da gennaio?
Beh, sai, intanto il prossimo turno è particolarmente importante.
Vero.
Perché prevede scontri incrociati da Atalanta-Napoli, la prima contro la seconda, al Derby capitolino, a Juventus-Inter. Un fatto è certo, sia la Juventus sia l'Inter non possono permettersi di perdere. E anche un pareggio non credo che servirebbe molto, a molto, perché basta dare un'occhiata alla classifica per rendersi conto che il Napoli ha 32 punti, l'Atalanta 27, il Milan 26, la Roma 25, la Lazio 24 come l'Inter e la Juventus 22. Quindi l'Inter è a 8 punti dalla prima della classe e la Juventus a 10 punti dalla prima della classe. Quindi tanti più punti vengono conquistati nelle ultime tre partite che ci separano dalla sosta, quanto meglio sarà per chi insegue. Altrimenti, se il Napoli continua a marciare con questo ritmo forsennato, sarà molto difficile riagguantarlo.
Intanto un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre italiane. Si chiuderà il turno di Europa League e non solo, anche la Fiorentina in campo questo pomeriggio. E un grazie particolare, come tutti i giovedì, a Xavier Iacobelli. Ciao Xavier, alla prossima. Buon lavoro,
grazie a voi.
Buon pomeriggio. Abbiamo ancora qualche minuto, allora, prima di chiudere queste due ore di cose di calcio, andiamo a ascoltare qualche vocale. Intanto...
Direttore, buongiorno, sono Gerardo Salerno.
Eccolo.
Mi sa che Allegri dice sicuramente qualche sua bella bugia su tutto quello che sta succedendo.
Dimmi.
Ma al di là di ciò, ieri mi sono convinto di una cosa.
Quale?
Abbiamo capito che la Juve ha perso due volte, una sul campo e in tutte queste partite e un'altra in società, perché ieri Seferin ce l'ha fatta pagare con l'arbitro in campo, quindi Agnelli e Allegri sono i due colpevoli di questa annata.
E questo è il fax finale di Gerardo. Abbiamo ancora tempo? Sì, ce ne sono altri, ascoltiamoli, interessanti.
Buongiorno direttore, ieri avevo mandato un messaggio
ieri non funziona
alla Chiara di Radio Bianconera per quanto riguarda il risultato. Avevo detto
che
sarebbe stata una buona prestazione della Juve al di là del risultato.
C'è azzeccato?
In effetti così è stata. Ieri davvero ho avuto molto piacere di vedere una Juve così, di vedere una Juve... finalmente da Juve. È vero, il risultato è stato una sconfitta, però abbiamo giocato molto meglio del PSG, ci meritavamo anche qualche gol in più, infatti abbiamo avuto più occasioni anche del PSG. Niente, sono davvero soddisfatto di una gara così fatta ieri dalla Juve.
Noi ti ringraziamo per il messaggio di ieri e per quello di oggi, ovviamente. Ritroviamo voi, riabbracciamo il vostro pensiero che diventa parte integrante e fondamentale di questa e non solo questa trasmissione, anzi di tutte le altre, ma di questa radio che in questo modo sì, accetterà sempre il confronto anche con chi la pensa diversamente e fortunatamente abbiamo cancellato con una sconfitta l'Allegri out. Poi andrà via, sarà giusto farlo, saremo tutti felici o forse cominceremo a parlare di qualcos'altro aspettando la prossima vittima, se la ride di Laive.
Buongiorno Radio Bianconera,
ecco, qui la
procura di Napoli chiede un anno di carcere a
una super news,
poi
una super cazzola.
C'è anche Galliani, il presidente Percassi,
non ti dimenticare
ma
nessuno,
ma anche le intercettazioni la procura di Napoli che fa la guerra a Napoli, la procura di Torino che fa la guerra alla Juve. Si danno il 5 queste due procure, Salvatore da Roma.
Salvatore da Roma. E a Roma che fate? Che fa la procura di Roma? È quella di Milano, sui biglietti, sul bagaglino, su tutto quello che capita attorno alle curve? Furbacchioni, furbacchioni, avrebbe detto qualche comico. Furbacchioni non le procure, ci mancherebbe. La denuncia, a volte dovrebbe essere l'indagine a portare alla denuncia e trovare il modo per arrivare anche alla soluzione. Abbiamo terminato queste due ore, adesso tocca a quelli là, a quelli fuori di Juve, un po' più fuori e un po' più dentro oggi. È una sconfitta, però vai lo stesso in Europa. Complicato capirlo. Intanto, da qui ripartire e da qui ripartiremo anche domani parlando di Juve-Inter con tutte le logiche di questa sfida, che logiche non ne ha. Ciao, let's go, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.